l'età della massoneria, della carboneria e dei primi moti rivoluzionari. Il congresso di Vienna sancì l'inizio di una stagione che nelle intenzioni doveva essere quella della restaurazione, cioè l'obiettivo era quello di riportare indietro la storia di parecchi decenni, cioè al periodo dell'Ancien Régime. L'opposizione a questo progetto, alla restaurazione, fu condotta in Europa su due linee politiche. L'obiettivo principale era quello di ottenere libertà costituzionali. Il secondo era quello di arrivare ad ottenere l'indipendenza nazionale. Questo non solo in Italia, lo vedremo anche in altre nazioni. Questa opposizione si avvalse degli strumenti delle cosiddette società segrete e delle cospirazioni. I primi moti contro la restaurazione del congresso di Vienna furono nel 1820 e nel 1821, per intenderci 6 anni dopo il congresso di Vienna. Napoleone muore nel 1821, è importante capire il periodo in cui questo avviene. Questi moti, però, quelli del 20 e 21, fallirono miseramente, ma dimostrarono però che esisteva un movimento di contestazione ramificato in tutta Europa. Dimostrarono che l'obiettivo del congresso di Vienna, di farlo ritornare indietro la storia, era un obiettivo anacronistico, perché la storia non torna indietro e quindi ormai le riforme napoleoniche, rivoluzionarie, avevano lasciato un segno in Europa e il desiderio di libertà, il desiderio di partecipazione non poteva essere con la violenza della Santa Alleanza soffocato. Abbiamo parlato di società segrete, abbiamo detto che i moti di opposizione alla restaurazione si avvalsero dell'aiuto delle società segrete. Cosa sono le società segrete? Essendo praticamente scarse o nulle le possibilità di critica e di dissenso alla restaurazione, cioè non si poteva apertamente criticare le decisioni del Congresso di Vienna, nacquero delle società che furono costrette ad agire in clandestinità, cioè nacquero gruppi di persone che si riunivano in modo segreto, clandestino. Negli anni che vanno dal 1815 al 1820, in Europa nacquero tantissime organizzazioni clandestine, spesso nate all'interno della cosiddetta massoneria. Cos'è la massoneria? La massoneria viene dalla parola maçon, che vuol dire muratore in francese, è un'associazione segreta che mette insieme persone che vogliono aiutarsi economicamente. La massoneria darà avvio alla cosiddetta stagione delle società segrete. Le società segrete si proponevano di organizzare insurrezioni per arrivare ad avere carte costituzionali, oppure per arrivare proprio ad avere l'indipendenza. Questo, ripeto, come ho detto prima, non fu solamente un caso italiano, perché l'obiettivo dell'indipendenza era un obiettivo che accomunava l'Italia con la Polonia e con la Grecia, ad esempio, mentre in altre nazioni, come la Francia, come la Spagna, che erano già nazioni, l'obiettivo era quello di avere una Costituzione. Vi erano anche società segrete molto più radicali che volevano una vera e propria rivoluzione sociale, e questo è il caso delle società segrete francesi, in cui l'obiettivo era quello proprio di rivoluzionare lo Stato, dar vita a uno Stato quasi giacobino, socialista, possiamo dire. Queste società segrete però non riuscirono quasi mai a raggiungere i loro obiettivi. Fallirono tutte queste insurrezioni degli anni 20, tutte, perché avevano degli elementi di chiara debolezza, programmi vaghi, non c'era una rete che mettesse insieme tutte queste società segrete, ognuno lavorava per proprio conto e quindi era facile per la polizia dei vari stati, per l'esercito della Santa Alleanza, soffocare sul nascere questi sogni. In Italia ci furono le società segrete, certo, ci furono. Ci fu la cosiddetta carboneria. La carboneria, il nome viene dai carbonari, che sono coloro che lavorano con il carbone, e quindi sporchi di fuligine, di nero, che si dovevano quindi mimetizzare per non essere scoperti. La carboneria nasce in Italia e si sviluppa sia nel nord Italia che nel sud Italia. Spesso però non dobbiamo, ecco, spesso si fa l'errore di associare questi moti rivoluzionari al popolo. Non è proprio così, perché ad organizzare questi moti non erano certo gli operai o i contadini, bensì erano giovani aristocratici, erano intellettuali, professori, notai, avvocati, che avendo studiato sognavano di dar vita ad una società diversa. Nacquero contemporaneamente con le prime società segrete anche alcune riviste letterarie, culturali, politiche a supporto di queste società segrete. Spesso erano riviste clandestine, cioè che circolavano in circuiti non ufficiali, ma erano anche riviste che ebbero un grande successo. Una di queste si chiama Il Conciliatore. È importante questa rivista, è importante perché è una rivista moderata, non fu una rivista rivoluzionaria, però all'interno del Conciliatore c'erano molte idee innovative, anche dal punto di vista letterario. Il romanticismo in Italia, dobbiamo ricordare che nacque grazie proprio al Conciliatore, che fece da cassa di risonanza per le idee di Madame de Stael, che spingeva gli intellettuali italiani a superare le vecchie nozioni, i vecchi retaggi della cultura greca e latina e affacciarsi invece alla cultura romantica tedesca e inglese. Dicevamo che la carboneria si sviluppò in Italia sia a nord che a sud. Nel mezzogiorno, nel napoletano, dove c'erano i Borboni, cosiddetto regno delle due Sicilie, ci fu il primo moto rivoluzionario italiano post congresso di Vienna. Fu fatto a Napoli, fu guidato da Pepe, da un intellettuale borghese che cercò di mettersi a capo di una insurrezione per in qualche modo ottenere una carta costituzionale, ottenere maggiori aperture da parte del re di Napoli, re Borbone, cosa che ovviamente non si ebbe, perché la società delle nazioni, la cosiddetta Santa Alleanza, mandò ovviamente il proprio esercito aiutando Ferdinando I di Borbone a sconfiggere l'insurrezione di Pepe. Nello stesso anno in Piemonte, nel 21, ci fu una nuova insurrezione guidata da giovani aristocratici, studenti, che chiedevano una carta costituzionale e la chiedevano al principe di Piemonte, Carlo Alberto, ritenuto più, era giovane anche Carlo Alberto, anche lui era uno studente, ritenuto più aperto, più liberale, e Carlo Alberto si adoperò, non era lui il principe di Piemonte, il re di Piemonte, era l'erede al trono, e provò in qualche modo a spingere affinché in Piemonte il regno di Savoia concedesse una carta costituzionale, ma non era lui il re in quel momento era Carlo Felice. Carlo Felice si oppose alle aperture di Carlo Alberto. E quindi anche lì la Santa Alleanza intervenne, anche lì ritornò l'ordine, la carta costituzionale che era stata concessa da Carlo Alberto fu poi sconfessata da Carlo Felice, e privi di un punto di riferimento, i rivoluzionari torinesi furono sconfitti, ci fu un'ondata di arresti, e tra questi arrestati ci fu il famoso Silvio Pellico, che poi sarà imprigionato in Moravia. La Moravia è una regione a confine tra l'attuale Repubblica Ceca e la Germania, e lì scrisse il famoso libro Le mie prigioni. Nello stesso periodo ci furono molti rivoluzionari in Grecia, ci furono molti rivoluzionari in Polonia, cioè fu la prima ondata di molti rivoluzionari post Congresso di Vienna. Il bilancio di tutti questi moti, che ripeto chiedevano o la carta costituzionale o l'indipendenza, furono drammaticamente negativi. La seconda ondata si ebbe 10 anni dopo, una nuova fase di insurrezione fu in qualche modo allargata alla Francia, al Belgio, alla Spagna. Questo ci fa capire come l'Europa ormai non poteva reggere gli equilibri che il Congresso di Vienna aveva con la forza, un po' in maniera arraffazzonata, mi permetto di dire, cercato di imporre. Il 1830 fu l'anno in cui il popolo di Parigi costrinse Re Carlo, un re sempre più reazionario, a lasciare in potere in favore di Luigi Filippo d'Orléans, che venne nominato non più re di Francia, ma re dei francesi. Contemporaneamente anche in Belgio, anche in Polonia, anche in Inghilterra si ebbero dei moti rivoluzionari, che portarono alla riforma elettorale. In Inghilterra c'era già una nazione, c'era già una carta costituzionale, quindi gli obiettivi erano quelli di riformare alcune leggi. Ci fu in Inghilterra nel 1832 l'estensione del diritto di voto, cioè il diritto di voto fu allargato. Questi sono i primi moti. Io mi fermo qui per questa breve sintesi. La prossima lezione cercheremo di fare una fotografia su quella che è l'Italia post Congresso di Vienna, quindi vedremo come l'economia italiana fosse molto arretrata rispetto a quella delle altre nazioni. Vi saluto e vi abbraccio.